Abbiamo deciso di parlare soltanto 10 minuti a testa, senza replicare l'uno all'altro, per dare subito poi, dopo i nostri 20 minuti complessivi, la parola a voi. E quindi, riservandoci di trattare tante cose che magari ci starebbero a cuore anche in partenza, solo se verranno sollecitate, mentre in 10 minuti ci riserviamo di porre il nostro sguardo, la nostra prospettiva, ognuno la sua, senza fare una esposizione della esortazione, che ovviamente avrebbe chiesto molto tempo, e dando, diciamo così, un po' audacemente per noto il contenuto della esortazione, che comunque non avremmo potuto esporre con grande dettaglio. Allora, la mia prospettiva la posso definire come di gratitudine al Papa per i 2 sinodi sulla famiglia e per l'esortazione che li riassume, li riconsegna alla comunità. Una gratitudine in quanto genitore e in quanto operatore pastorale. Questa è una qualifica, diciamo, all'eccesso, perché in verità faccio molto poco e non ho nessuna investitura, ma sono un parrocchiano attivo che alle volte il parroco incarica, dice: parla con questa coppia, parla con questo ragazzo, mi sembri la persona giusta, eccetera, e poi mi chiama a convegni di prefettura e diocesani, perché dice bisogna dare una mano, eccetera. E quindi in questo senso, diciamo, largo o leggero, mi considero un operatore pastorale. In ambedue queste qualifiche di padre, di famiglia e di operatore pastorale, io sono grato al Papa per questo che ha offerto con i sinodi e con la esortazione. Perché sono grato? In quanto genitore, io ho 5 figli, solo una è sposata e ho anche dei nipoti. Gli altri non sono sposati e sono in età di sposarsi, e anche hanno dei compagni e delle compagne, ma non si sposano. E io non so come tirarli al matrimonio, come attrarli. Ed ecco allora che la Amoris Laetitia, con la sua impostazione tendente a favorire, a organizzare, a promuovere l'inserimento di ogni persona che si considera cristiana e che voglia entrare nella compagine ecclesiale, e a perseguire il bene possibile in ogni situazione, anche la più irregolare, anche la meno rispondente ai canoni, ecco, questo documento mi sembrava proprio, era come se io stessi lì ad aspettarlo, come il terreno arido aspetta l'approccio. Come operatore pastorale è lo stesso ragionamento. Il convegno in vista dell'applicazione dell'Amoris Laetitia che si è fatto nella diocesi di Roma l'anno scorso è stato preparato dal convegno delle prefetture. Al convegno della mia prefettura, che è la 4ª prefettura, zona Monti Termini, al convegno è risultato che c'erano segnalati dai parroci 3 casi di coppie omosessuali che avevano chiesto battesimo per le loro creature, se c'erano una decina di casi di matrimoni esclusivamente civili che chiedevano il battesimo, che c'erano una coppia di conviventi dove lei era anche divorziata, si è rivolta a me sapendo che c'era questo convegno dicendo: possiamo venire perché noi vorremmo essere cristiani, vorremmo vivere da cristiani, sappiamo che siamo fuori dalle regole, sentiamo che si discute di questo, vorremmo esserci. E io naturalmente li ho inseriti come il criterio di inserire tutti, che è la formula di Papa Francesco. C'era anche la questione formale del divorziato risposato che chiede i sacramenti, ma era minima. I giovani che non si sposano, i giovani conviventi, gli sposati solo in comune, le coppie omosessuali con il problema dei bambini, erano di gran lunga più numerose. Quindi evitiamo di andare, diciamo, come treni al problema del divorziato risposato che chiede i sacramenti, che è rarissimo, è 1 su 100. Invece è diffuso e ci circonda il problema della, chiamiamola così, matrimonio non più amato, matrimonio non più cercato, anche da parte di quelli che sono stati formati alla vita cristiana, che sono stati praticanti fino alla maggiore età, che hanno fatto attività di azione cattolica, di movimenti, di gruppi, di cose, di qualsiasi cosa. Anche quelli, i miei figli, sono stati tutti alle giornate mondiali della gioventù e sono stati tutti a fare le settimane bibliche di Bose. E però non si sposano. Questo è il problema della amoris laetitia. Non il problema, non solo il problema dei divorziati e degli sposati, che appunto è 1 su 100 dei casi pastorali che ci si trova ad affrontare. Questa è la inquadratura. Il contenuto, sul contenuto dico ancora 3 minuti. Il punto, il cuore del documento è quello che ho indicato come inserire tutti e cercare sempre il bene possibile. Integrare tutti è la parola specifica che usa, proprio dice così, non sono io giornalista che riassumo alla brava, no? Dice bisogna porsi il problema di integrare tutti, quale che sia la irregolarità che le famiglie ferite portano, so, di cui sono espressione, in cui vivono, in cui si trovano a vivere. Integrare tutti naturalmente non vuol dire sanatoria, accettazione delle assoluzione nella confessione, ammissione alla comunione, eccetera. Vuol dire inserimento appropriato, specifico per ognuno nella sua condizione, in qualche ambiente o angolo o momento della vita comunitaria, in modo da poter poi favorire la crescita nella vita comunitaria di queste persone e anche un processo di conversione. Persino chi è in polemica con le posizioni della Chiesa, dice il Papa a un certo punto, si deve cercare di... ci saranno delle attività culturali nelle parrocchie, ci saranno delle attività caritative dove può dare una mano anche chi è in posizione conflittuale con le posizioni della Chiesa. Quello è il caso limite, naturalmente, ma prima ci possono essere tanti casi grigi di passaggio in cui le persone desidererebbero partecipare alla vita della Chiesa, non sanno neanche come chiederlo, si vergognano, immaginano di essere respinti, eccetera. Bisogna operare una conversione pastorale che permetta alla comunità di accogliere e di accompagnare tutto questo mondo, perché l'umanità di oggi, alla quale dobbiamo proporre il messaggio matrimoniale, il grande valore del matrimonio, il sacramento del matrimonio e della vita familiare, è questa. Non esiste più una comunità civile ed ecclesiale dove i matrimoni sono tutti regolari, tutti si sposano, eccetera, che era una volta un regime di cristianità. Non voglio dire quanto fosse onorevole, pregiato e da prolungare, dico semplicemente oggi non c'è più questo regime e quindi si deve andare a una diversa formula pastorale e di approccio a questa umanità. Questa è la mia prospettiva.
Allora, a questo punto sentiamo l'altro angolo di visione della lettura di Amoris Laetitia per questi aspetti, ed è Giuseppe Rusconi a cui passo la parola. No, giornalista, anche in un blog importante che si chiama Rosso Porpora, e quindi facilmente consultabile.
Grazie al parroco, grazie a Adriana Elena, grazie a tutti voi che avete, volta vostra, deciso di sacrificare 2 ore della vostra serata per venire qui ad ascoltarci e presumo anche a far frullare i vostri cervelli, così da porci tante domande, perché di domande ce ne sono tante. Allora io ho ascoltato con attenzione e ho anche da un certo punto di vista apprezzato l'approccio pragmatico del mio collega accanto. Gli voglio soltanto dire che io non parlerei di coloro che sono sposati civilmente assimilandoli troppo ai conviventi e ad altre forme di unione, perché chi si sposa civilmente riconosce davanti a una comunità il valore pubblico di un legame e dunque quando si accostano coloro che sono sposati civilmente ai conviventi, secondo me si sbaglia, sono due cose molto diverse. Il convivente è intimista, diciamo così, non gliene importa più di tanto della pubblicità della comunità del suo legame. Invece colui che si sposa civilmente sancisce la pubblicità del suo legame, dunque inserito in una comunità perché questa comunità si sviluppi, aperto evidentemente alla nascita di figli, e questi figli sono quelli che faranno andare avanti la comunità. Allora, io l'Amoris Laetitia la inserirei in un contesto molto più vasto. Io non sono attaccato ai cavilli, ai commi. Per me il quadro inquietante è quello più vasto. Allora, voi sapete che l'uomo è, anche la donna, una persona. Che significa essere persona? Significa avere delle radici, significa avere un'identità, significa essere inseriti in un contesto di relazioni, significa dunque avere dei legami, presumibilmente il più possibile solidi. C'è chi nel mondo, poteri finanziari associati a ideologi libertari, che vorrebbero trasformare l'uomo persona in uomo individuo. L'individuo chi è? È colui che è molto facilmente manipolabile, è l'ideale come consumatore, perché l'identità gli è stata strappata. Guardate un po' l'ideologia del gender, del resto condannata più volte con voce chiara da Papa Bergoglio, la colonizzazione culturale del gender, per cui uno si sveglia la mattina e decide di essere uomo o donna intercambiabilmente. Ideologia perniciosa, pericolosissima. Si strappa l'identità, si allentano i legami. Allora guardate un po' in questi ultimi tempi, dal punto di vista legislativo, in molti stati, soprattutto europei, il matrimonio ridotto così ha perso molto del suo, diciamo, carisma. I legami sono molto più facilmente allentabili, c'è il divorzio express, chiediamoci, ma l'uomo individuo che questi poteri finanziari e libertari vogliono è veramente un bene per la società? Io penso che tra qualche anno cominceremo a misurare i gravi guasti sociali prodotti da questa ideologia libertario e di origine finanziaria, perché il denaro evidentemente è anche un padrone spietato. La Chiesa, di fronte a questa situazione, la Chiesa come può reagire? Abbiamo qui l'esortazione apostolica Amoris Laetitia, derivata da due sinodi sulla famiglia, che hanno avuto tra l'altro uno svolgimento non sempre trasparente, che sono stati punteggiati da episodi oscuri e che sono opera di un Papa, Papa Francesco, il quale, e lo dico perché così si possa inquadrare meglio quello che dice, si è definito così. Settembre 2013. Sì, posso forse dire che sono un po' furbo, so muovermi. Ottobre 2017. Ho faccia tosta, ma sono anche timido. Maggio 2016, secondo le parole del segretario speciale del Sinodo, Monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chieti Basto. Monsignor Forte, davanti alla platea affollata del Teatro Comunale di Chieti, di Basto, disse, a proposito di Amoris Laetitia, che il Papa gli ha detto questo e non è stato smentito. Se parliamo esplicitamente di comunione di divorziati e risposati, questi non sai che casino ci combinano. Allora non parliamone in modo diretto. Tu fai in modo che ci siano le premesse, tu Forte, segretario speciale del Sinodo. Poi le conclusioni le trarrò io. E Forte, che pure è grande amico di Papa Bergoglio, commentò scherzosamente, tipico di un gesuita. Allora, voi capite che fatte queste premesse, quando si legge l'Amoris Laetitia ci si può anche legittimamente porre qualche domanda. Per esempio, l'Amoris Laetitia contiene un quadro, un'analisi, diciamo, molto valida della situazione della famiglia. Direi che è anche ridondante, perché ora sono 265 pagine, potevano essere anche soltanto 50 e sarebbe stato detto tutto, ma questo Papa ama particolarmente, essendo latinoamericano, essendo, avendo respirato anche per 10 anni l'aria di Juan Domingo Perón, nazionalismo, giustizia sociale, molto populismo, ecco, gli piace ripetere le cose. Beh, è anche un metodo gesuita quello di ripetere le cose perché la gente capisca. Se le ripete verbalmente, oralmente, molto bene; se le ripete per iscritto, può anche essere un po' pesante. Però io riconosco la validità dell'analisi. E perché si parla dell'Amoris Laetitia? In una parte non trascurabile del mondo cattolico se ne parla in modo perplesso, per due o tre noticine soprattutto. Pensate un po', per due o tre noticine. Ma qui un maligno potrebbe pensare, io sono un po' furbo, lascia fare a me che poi ci penso io. Sono le noticine che riguardano un punto, che non è il principale, che però è diventato nei mass media il principale, quello dell'accesso alla comunione dei divorziati e risposati. Sulla questione si è accesa una grande disputa e in questi 2 anni ci sono stati molti appelli di cardinali che hanno esposto i loro dubbi ai 4 cardinali, Caffarra e Meissner, che sono morti intanto senza avere una risposta, Brandt, Müller e Burke. Poi ci sono stati appelli, una supplica filiale, ci sono stati appelli di vescovi. Anche l'altro giorno 35 organizzazioni tra le maggiori pro vita e pro famiglia del mondo hanno chiesto a Papa Bergoglio di chiarire, perché si sentono molto perplesse davanti a certe affermazioni del Papa in materia di vita e di famiglia. Del resto il Papa, dico anche questo, ancora anche nella conferenza stampa in aereo tornando dal Bangladesh, ha dipinto così il suo modo di procedere: 2 passi avanti e 1 indietro. E così si fa la storia: 2 passi avanti e 1 indietro. Tempo è scaduto, spero di avervi offerto qualche motivo di riflessione.